Buonasera a tutti quanti e benvenuti a questa decima lezione di iChurch. Siamo già 10 settimane insieme con questa scuola che sta dando beneficio a tante persone. Ci scrivono in tanti, riceviamo tanti messaggi, tante email. Vogliamo ringraziarvi per il vostro amore prima di tutto. Voglio scusarmi con voi per la voce di questa sera, però dopo un fine settimana a Genova molto molto intenso, ieri ho preso il giorno di riposo, ma la voce purtroppo è rimasta rauca, ma abbiamo tante cose da raccontare, tante cose da dire questa sera, tante cose di cui parlare, quindi non potevamo mancare. Sono le 8:01 e diamo inizio a questa decima lezione che sono convinto con tutto il cuore che sarà di grande beneficio, di grande benedizione per tutti voi. Io ho dimenticato di accendere la luce. E quindi andiamo con questa andiamo verso la conclusione in realtà di quello che è l'argomento dell'identità. È un argomento molto vasto. Ogni volta che si tratta questo argomento è una ricchezza immensa. Scavando, scavando si trovano sempre cose più profonde, si va andando sempre più in profondità, si trovano sempre cose più belle, cose che attirano la nostra attenzione, che non ci farebbero smuovere di un millimetro dal rimanere lì per chissà quanto tempo. Andiamo avanti, quindi ogni volta che iniziamo questa scuola da qualche altra parte, come abbiamo fatto a Novara, a Bisceglie, a Palermo, a Sciacca e in altre parti d'Italia, abbiamo sempre avuto delle cose nuove che lo Spirito Santo ci ha dato. E quindi stiamo cercando di mettere tutto e, Dio volendo, uscirà anche un libro su questo argomento, su questa scuola, quindi per quanto riguarda l'identità, per quanto riguarda l'eredità e per quanto riguarda l'autorità in Cristo, che è, per quanto mi riguarda, secondo me rappresentano le tre colonne fondamentali della vita del regno di Dio. Dobbiamo totalmente uscire dalla mentalità religiosa, dalla mentalità ecclesiastica per quanto riguarda il regno di Dio, e rimanere su un fondamento chiaro e semplice come quello che Gesù ci ha insegnato per più di 3 anni di ministero terreno, e su quello vogliamo stare, su quello vogliamo sviluppare, su quello vogliamo radicarci, su quello vogliamo assolutamente vivere e non smuoverci di un millimetro. Chiaramente questo non fa di noi delle persone perfette che non sbagliano mai, ma fa sicuramente di noi delle persone ancora più convinte, ancora più coscienti di quello che abbiamo, di quello che è stato fatto per noi sulla croce, e più coscienti di quello che abbiamo ricevuto una volta e per sempre. Quando ricevi questa coscienza, quando ricevi questa convinzione da parte dello Spirito Santo, la tua vita non può cambiare, la tua vita non può più rimanere la stessa, deve assolutamente cambiare. Questi sono gli argomenti che stiamo trattando in questa scuola, quindi la nostra identità in Cristo, quindi chi siamo. La nostra eredità in Cristo, quindi quello che abbiamo ricevuto, e la nostra autorità in Cristo, quindi ciò che possiamo fare. E queste sono le tre cose semplici ma fondamentali per la nostra vita, e questo è quello di cui vogliamo portare avanti. E come al solito leggiamo da Efesini al capitolo 1, quello che è il nostro testo base, che ci sta accompagnando ormai da 10 settimane. In Efesini capitolo 1, al versetto 17, l'Apostolo Paolo che prega, dice così: "E io prego affinché l'Iddio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella piena conoscenza di Lui, e illumini gli occhi della vostra mente, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, quali siano le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti." Continuiamo a parlare di identità. La volta scorsa, vi ricordate, abbiamo parlato del rinnovamento della mente, abbiamo fatto una dichiarazione semplice ma nello stesso tempo molto forte. Niente cambia se prima non cambia la tua mente. Niente cambia se prima non cambia il tuo modo di parlare, se prima non cambia il tuo modo di pensare, se prima non cambia il tuo modo di credere, se prima non cambia qua, se non c'è un rinnovamento della mente. Paolo dice: siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Dobbiamo uscire assolutamente da una cultura evangelica, cattolica, protestante, da una cultura religiosa, e dobbiamo assolutamente abbracciare ed entrare nella cultura del regno di Dio, che è l'unica cultura che ci serve per vivere una vita che piace a Lui, non solo che piace a Lui, ma per vivere una vita piena di soddisfazione, una vera vita, come dice Gesù, la vita abbondante di cui parla Gesù. Il ladro viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E se non stai vivendo questa vita in abbondanza, allora devi chiederti delle cose, devi farti delle domande. Io mi sono fatto queste domande per anni, nonostante io avessi conosciuto l'amore di Dio, fossi così fedele in comunità, così zelante, così spirituale, così attento ai comandamenti e alle leggi del Signore, ma c'era qualcosa che mi mancava, c'era assolutamente qualcosa che non riusciva a colmare la mia vita. Non perché mi mancasse il Signore o mancasse l'amore di Dio nella mia vita, ma non avevo ancora compreso. Non sto dicendo che ho compreso, sto dicendo che sono in una scuola personalmente, come credo tutti noi, dove stiamo imparando continuamente a rinunciare alla religiosità, rinunciare all'orgoglio, rinunciare ad una vita ipocrita, rinunciare a dare le colpe a tutte e a tutti quanti per quello che non accade nella nostra vita e prenderci la responsabilità, perché noi siamo l'unica persona, noi siamo le uniche persone che possono impedire l'opera di Dio nella nostra vita. Non c'entra il diavolo, non c'entrano le persone, non c'entrano le comunità, non c'entra la religione, non c'entra la politica, non c'entra niente e nessuno, se non noi. Noi siamo coloro che determinano la riuscita del piano di Dio nella nostra vita. Quindi noi possiamo veramente essere i nostri peggiori nemici o i nostri migliori amici. Quindi una delle cose che parleremo stasera, delle quali parleremo stasera, parleremo molto del pane, ok? Del pane come simbolo della benedizione di Dio, come tutto quello che Lui vuole darti, e vedremo che cosa rappresenta. Tutto questo ha a che fare con la nostra identità. Mentre ero a Genova la scorsa settimana, si andava in profondità su questo argomento e vorrei ripetere qualcosa che ripeto sempre quando facciamo le lezioni, ma non è mai abbastanza. Se noi non abbiamo la consapevolezza di chi siamo, quindi di quella che è la nostra identità e quindi la nostra posizione davanti al Padre, noi non riusciremo mai a vivere una vita come Lui vuole. Perché? Perché non riusciremo mai a sentirci abbastanza degni, abbastanza pronti, abbastanza santi, abbastanza preparati per poter ricevere tutto quello e vivere tutto quello che Lui ha preparato per noi. Invece l'Apostolo Paolo prega e dice: io prego affinché gli occhi vostri si aprano. Io prego affinché gli occhi della vostra mente siano inondati di luce, affinché voi possiate comprendere, affinché voi sappiate. Non ha a che fare con il ricevere, ha a che fare con il sapere. Quindi non è qualcosa che dobbiamo ricevere, è qualcosa che dobbiamo comprendere che abbiamo e che abbiamo ricevuto una volta e per sempre. Voglio leggere, andare a riprendere qualcosa che abbiamo toccato la volta scorsa, un paio di lezioni fa, su Matteo, il capitolo 6, al versetto 33, quell'espressione fondamentale di Gesù che traccia in maniera chiara, in maniera definitiva, qual è la cosa che lui principalmente, prioritariamente si aspetta da ognuno di noi. Gesù ha detto: cercate prima, dillo insieme a me per favore questa sera, cercate prima, non dopo, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose di cui avete bisogno vi saranno sopraggiunte. Questo è assolutamente legato alla nostra identità. E se noi andiamo a leggere Matteo, da Matteo 6 dal versetto 25, il contesto nel quale Gesù fa questa dichiarazione straordinaria, stabilendo una volta e per sempre quella che è la nostra e dovrebbe, deve, o dovrebbe essere, deve essere, voglio essere positivo, deve essere, ed è la nostra priorità, ed è cercare il regno di Dio più di ogni altra cosa e prima di ogni altra cosa, cercare il regno di Dio e la sua giustizia. E dice: non siate in ansietà solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro cibo, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non siate con ansietà solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Il versetto 28 dice: perché siete in ansietà intorno al vestire? Versetto 31. Non siate d'ansietà dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo. Versetto 34. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Ed è talmente importante per noi comprendere questo. Quando noi comprendiamo chi siamo, quando noi comprendiamo che siamo figli e che apparteniamo alla sua famiglia e che siamo all'interno del suo regno, Paolo dice: noi siamo stati riscattati dall'autorità delle tenebre e siamo stati trasportati nel regno. Noi non siamo diventati evangelici, noi non siamo diventati cattolici, noi non siamo diventati cristiani, noi siamo stati liberati dall'autorità delle tenebre e siamo stati trasportati nel regno. Nella lettera ai Romani Paolo dice: molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno in questa vita mediante Gesù. Mediante quell'uno che è Gesù regneranno in questa vita. La Bibbia dice che siamo stati fatti re e sacerdoti per il suo sangue, quindi non è merito nostro. Se tu lo credi, non diventi re. Se tu credi, tu vivi da re. È diverso. La tua fede non ti fa diventare qualcuno, la tua fede ti fa sperimentare quello che già sei. La tua fede non ha l'abilità di trasformarti in qualcosa di migliore, perché è opera sua, lui ci ha fatti così come siamo. Noi siamo quello che siamo per la grazia di Dio, non per la nostra fede, ma noi possiamo vivere, realizzare ciò che siamo per la nostra fede. Ed ecco perché è importante credere in lui, perché non per diventare qualcuno, ma per vivere quell'identità che già abbiamo ricevuto in Cristo 2000 anni fa e che Gesù ha dato a ogni essere umano che vive sulla faccia della terra. Ed ecco perché Gesù dice: voi siete in ansia perché cercate le cose di cui avete bisogno al di fuori del regno. E tutto ciò che è al di fuori del regno porta ansia. Tutto ciò che voi fate al di fuori del regno porta ansia. Tutto ciò che voi non, tutto ciò che voi fate al di fuori della vostra identità e al di fuori di quell'ambiente nel quale voi siete stati creati per vivere, tutto quello che voi fate fuori lo fate con ansia. Voi non siete stati creati per vivere al di fuori del regno, voi siete stati creati per vivere nel regno e realizzare le cose del regno. E nel momento in cui voi non vivete il regno, voi vivete l'ansia. Guardate che associazione, quale associazione Gesù fa tra il vivere l'ansia e il non vivere il regno. L'unico modo per uscire fuori dall'ansia è vivere nel regno. Cercate prima il regno, cercate prima il regno, non perché... Vorrei spiegare questo concetto. Quando dice cercate il regno, è un po' come quando dice nell'Antico Patto, ma del resto siamo ancora nell'Antico Testamento, perché se ci riflettiamo un attimo, il Nuovo Testamento non è iniziato da Matteo 1, in realtà il Nuovo Testamento inizia da Atti capitolo 2, dal momento in cui lo Spirito Santo viene dato e nasce la Chiesa. Ok? Quindi teologicamente, dottrinalmente parlando, se vogliamo essere corretti, Gesù stava ministrando ancora come nell'antico patto, quando stiamo parlando dei Vangeli. Quindi il nuovo patto è iniziato dopo la morte e la risurrezione di Gesù, naturalmente. Quindi vi ricordate, nell'Antico Testamento la Bibbia parla di cercare la faccia di Dio. Ora, come fai a cercare la faccia di Dio? Perché lo cerchi? Perché l'hai perso? No, non è questo il contesto, il concetto che Gesù vuole esprimere o che la Bibbia vuole esprimere, perché culturalmente parlando, quando noi leggiamo la parola cercare, noi lo interpretiamo in questa maniera, ma nella cultura ebraica la parola cercare significa letteralmente andare a studiare, significa andare dietro una determinata persona o un determinato argomento, cercare di imparare da lui, dipendere dalle sue labbra, cercare di appropriarsi delle verità di questo concetto, di questo principio, di tutto ciò che viene insegnato. Quindi cercare il regno non è perché l'abbiamo perso e non sappiamo dov'è. Cercare il regno significa cercare di comprendere, di afferrare le verità del regno e viverle. Cercate il regno, cercate di studiare, cercate di comprendere, cercate di afferrare i principi, cercate di sperimentare la giustizia, cioè la posizione nella quale Dio vi ha messo, e subito dopo, nel momento in cui voi realizzate queste cose, tutte le cose di cui avete bisogno e che state cercando al di fuori del regno, quindi il mangiare, il bere, il vestire, vi sarà dato. Perché? Perché voi state vivendo e agendo nella dimensione per la quale voi siete stati creati, che è il regno di Dio. Noi siamo stati liberati dall'autorità delle tenebre, siamo stati trasportati nel regno di Dio, e noi andiamo in ansia quando non viviamo il regno, quando non viviamo per il regno, quando non viviamo nel regno, quando vogliamo cercare le cose al di fuori del regno e al di fuori dei principi del regno. Ed ecco perché Gesù dice: l'unico modo per uscire fuori dall'ansia è realizzare il regno di Dio. Scusate. Io sto vedendo la benedizione di Dio nella vita di migliaia, non centinaia, di migliaia di persone che stanno afferrando certi principi, li stanno realizzando. Ed è come, alcuni dicono, è come una bacchetta magica, ma in realtà non lo è. In realtà non lo è. Tutto ciò che viene, che è automatico, è naturale quando tu vivi le cose del regno di Dio. È una cosa sorprendente, è una cosa straordinaria. Comincia a vivere il soprannaturale in maniera naturale. Quindi parliamo di quella che è la realizzazione della nostra identità. E c'è un principio che vorrei spiegare stasera in Luca, al capitolo 15, la bellissima parabola chiamata parabola del figliol prodigo, ma in realtà non è questo il titolo che ha dato Gesù. È la parabola di un figlio che si allontana, la parabola di un padre che aspetta, la parabola di un fratello strafottente, come il fratello maggiore del figlio prodigo, che non gliene fregava niente di suo fratello e rimaneva a casa a godersi la vita, che però si è arrabbiato con il padre perché il padre l'ha accolto. Ora, quando il figlio più giovane se ne va via di casa, noi sappiamo com'è la storia in Luca 15, dal versetto 11 in poi. È scritto che al versetto 14, quando ebbe speso tutto, in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Ed egli desiderava riempire il ventre con le carrube che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava, neanche i porci. Allora il ragazzo, rientrato in sé, disse: quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza? Io invece muoio di fame. Quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io invece sono qui e muoio di fame? Farò una cosa, mi leverò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato davanti al cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi lavoratori stipendiati. Vedete, il figliol prodigo, finché ebbe abbondanza, finché aveva soldi messi da parte, viveva con tranquillità, ma quando arrivò la carestia, si ritrovò a pascolare i porci, da principe a pastore di maiali. Non è una grande carriera, sicuramente. Ho una grande carriera al contrario. E cominciò a sperimentare la fame e l'ansia stando lontano da casa, stando lontano dal regno. E lui, in maniera molto saggia, fece questo ragionamento dentro di sé. Lì a casa di mio padre, che è ricco, che è benestante, che è padrone di tante cose, lui ha tanti dipendenti, lui ha tanti lavoratori che lavorano per lui e sono alle sue dipendenze. E questi lavoratori, stipendiati da lui, hanno pane in abbondanza. E io invece sono qui a morire di fame. Ora, lo studio di stasera serve per farci comprendere qualcosa di molto importante per svegliare dentro di noi quella coscienza di figli, quel senso di appartenenza che è dentro di noi e che la religione vuole assolutamente bloccare, che la religione vuole mettere a tacere, ma nel nome potente di Gesù Cristo io voglio dichiarare in questa sera che questa coscienza di figlio, questa forma, questo senso di appartenenza si risveglia dentro di te, si risveglia dentro ogni persona che vede questo video, che sta ascoltando questo studio e che comincia a vivere come figlio e che smette di vivere da servo, che smette di vivere da lavoratore salariato e comincia a vivere come un figlio erede. Quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io invece sono qui a morire di fame. Questa è la tragedia di migliaia, milioni di figli che sono lontani da casa e che vivono la loro vita peggio degli schiavi. E che non stanno realizzando la loro eredità e il loro senso di appartenenza, non stanno realizzando la loro identità e stanno letteralmente, come posso dire, stanno mendicando continuamente, mendicando qualche briciola di pane, parleremo stasera di questo, qualche briciola di pane che cade dalla tavola del padrone e non si sentono figli, si sentono come dei cani sotto la tavola del padrone, aspettano che qualche briciola scenda e arrivi e cada dalla tavola. Io voglio dirti stasera che tu non sei un cane, che non sei un servo, ma tu sei un figlio di Dio e sei degno di stare seduto alla tavola con il padre e con tutti i tuoi fratelli, con il fratello maggiore che si chiama Gesù Cristo, e di mangiare e mangiare in abbondanza. E chiunque vuole dirti il contrario lo devi mettere a tacere nel nome di Gesù Cristo, perché non è lo Spirito di Dio che sta parlando attraverso di lui. Nel nome potente di Gesù io voglio che tu questa sera, alla fine di questo studio, possa realizzare quanta potenza c'è nell'amore del Padre e quanta potenza e autorità c'è nella tua posizione, nella giustizia che Dio ti ha dato, nella posizione nella quale Lui ti ha onorato. C'è potenza in quella posizione nella quale Lui ti ha messo per farti sperimentare tutta la benedizione di Dio e tutte le ricchezze del cielo che sono stabilite per la tua vita, e non ne devi perdere neanche una goccia, neanche una briciola nel nome di Gesù. Questo fece il figlio il prodigo, ritornò a casa non perché si sentiva in colpa. Cerchiamo di essere onesti e di guardare la realtà di quello che Gesù sta dicendo. Il figliol prodigo non torna a casa perché si sente in colpa dei suoi peccati. Il figliol prodigo torna a casa perché aveva fame, perché aveva un buttuso nello stomaco, si dice dalle nostre parti. Aveva un buco grande nello stomaco che gli ci passava un autotreno. E l'unico motivo per il quale lui ritorna a casa è perché ha fame. Disperatamente fame, e non farti mai dire da nessuno che tu stai andando a Dio soltanto perché hai dei bisogni, invece devi andare a Dio perché ti devi pentire, perché devi essere cosciente. Niente di tutto questo, Gesù non l'ha mai detto a nessuno. Qualunque sia il bisogno che tu hai, voglio dirti nel nome di Gesù che alla casa del Padre viene tutto incontrato, lui si prende cura di te e se è proprio per questo motivo che tu stai correndo a lui, fallo. Sei nel bisogno, il Padre non ti volterà mai le spalle, mai, mai, mai le spalle. Il figliol prodigo ritorna a casa. Perché voleva del pane, voleva da mangiare. E quando ritorna a casa, il padre che lo vede da lontano, non era come noi, come potremmo fare ognuno di noi, probabilmente sono stati feriti, l'ha aspettato da lontano, ha detto, ah, sei tornato, ah, ora devi venire da me strisciando e se non mi chiedi perdono. Non avrai nessuna misericordia. No, il padre lo vide da lontano, dice la Bibbia, e corse verso di lui. E fra stasera, domani metterò online le prediche di Genova e voglio incoraggiarvi ad ascoltare queste prediche, e in maniera particolare quella che parla del figliol prodigo, la predica di domenica mattina. Se i lavoratori salariati hanno pane in abbondanza, quanto più i figli? Se i lavoratori salariati hanno pane in abbondanza, quanto più i figli? Nella casa del padre non ci sono lavoratori salariati, non ci sono servi. Gesù usa questa frase, questa parabola per esprimere dei concetti, per portare all'estremo delle cose. Nel regno di Dio non ci sono servi, nel regno di Dio ci sono soltanto re che si servono gli uni gli altri, nel regno di Dio non ci sono creature, nel regno di Dio ci sono solo figli, figli che sono già a casa, figli che devono ritornare a casa. E c'è questa storia bellissima che ha fatto riflettere tante persone negli anni. Ho ascoltato tante spiegazioni ho ascoltato tante prediche su questo, però lo voglio leggere insieme a voi, la voglio commentare insieme a voi. In Matteo al capitolo 15, dal versetto 21 in poi, è scritto: Gesù, partito di là, si diresse verso le parti di Tiro e di Sidone. Stiamo parlando che Gesù stava per affrontare un viaggio di 80 chilometri, circa 80 chilometri a piedi, ok? Ed ecco una donna cananea venuta da quei dintorni e si mise a gridare, dicendo: abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Attenzione a questa frase. Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è terribilmente tormentata da un demone. Ma Gesù non le rispondeva nulla. E i suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano dicendo: Signore, esaudiscila, licenziala, mandala via, perché ci grida dietro. Ma Gesù rispondendo disse: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ella però venne e lo adorò, dicendo: Signore, aiutami. E Gesù le rispose dicendo: non è cosa buona prendere il pane dei figli, il pane dei figli, e gettarlo ai cagnolini. Ma ella disse: è vero, Signore, poiché anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le rispose: oh donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come tu vuoi. E in quel momento sua figlia fu guarita. Ora, io mi ricordo che la prima volta che lessi questa storia, Io rimasi scandalizzato da Gesù, perché per come Gesù trattò questa donna veramente fu un grande maleducato. Scusate la mia sincerità, ma la prima volta dissi: no, questo non è Gesù. Questo non è Gesù, non è possibile che questo è Gesù. Perché questa cattiveria, questa maleducazione nei confronti di una donna che alla fine che cosa chiese? La guarigione di sua figlia. Quante persone Gesù ha guarito? A quante persone Gesù ha fatto miracoli e non le ha mai trattate in questa maniera così atroce? Quella donna viene, piange, Gesù non le dà neanche confidenza. La seconda volta le risponde, dice: io sono stato mandato solo alle pecore perdute della casa di Israele, quindi non c'è misericordia per te perché sei una cananea, quindi sei una fuori dalle parti di Tiro e di Sidone. Un altro Vangelo dice che era Sirofenicia, quindi dalla parte nord. Poi si viene a prostrare, lo adora e Gesù la chiama cagnolino. Non è buono dare il pane dei figli ai cagnolini. Perché Gesù tratta? Io mi ricordo la prima volta che lessi questa cosa e dissi: Signore, mi sei caduto dal cuore. Perché tratti questa donna in questa maniera? Perché in questo modo? Così atroce non hai mai, mai trattato nessuno così. Oltretutto, iniziamo un attimo dal versetto 21. Gesù se ne va da Gerusalemme e va verso Tiro e Sidone, cioè Gesù fa 80 chilometri per andare a raggiungere persone che non sono di Israele. Quindi se tu vai nella zona nord, quindi tu vai oltre, lasci la Giudea, superi la Samaria, vai oltre la Galilea. E ti spingi oltre, esci dalla Galilea e vai verso Tiro e Sidone, quindi appositamente vai fuori da un territorio dove tu sai che stai per andare a trovare persone che non appartengono ad Israele. Ok? Quindi già questo mi puzza un pochettino nel senso buono, cioè Gesù va di proposito, un po' quando è scritto in Giovanni 4 che Gesù doveva passare di lì. Quando incontra la donna samaritana con la quale i giudei, voi sapete, i giudei samaritani non avevano un buon feeling, anzi. Quindi Gesù apposta va là. E questo mi dice che Gesù sapeva che doveva incontrare questa donna e che traccia alcune cose fondamentali per farci comprendere, per insegnarci qualcosa. Una donna cananea, Sirofenicia, venuta da quei dintorni, disse, si mise a gridare, disse: abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Ora, l'espressione figlio di Davide è un'espressione che noi troviamo solo ed esclusivamente nella bocca dei giudei. Solo ed esclusivamente nella bocca dei giudei. Quando Gesù sente questa espressione, Gesù non le dà più retta. Vedete, tutte le volte che noi vediamo dei miracoli, Gesù non si fa pregare. Gesù non si fa pregare più di una volta. Appena c'è qualcuno che ha bisogno di un miracolo, Gesù immediatamente risponde. Appena questa donna disse: Signore figlio di Davide, abbi pietà di me, Gesù non le diede confidenza. Sapete qual è il motivo per il quale Gesù non diede confidenza a questa donna? Guardate il versetto 24. Gesù rincara la dose e dice: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ora, se dovessimo prendere sempre alla lettera quello che Gesù dice, noi potremmo dire che qua Gesù sta dicendo una bugia, perché Gesù non è stato mandato per le pecore perdute della casa di Israele. Dio ha tanto amato il mondo, non solo le pecore perdute della casa di Israele. Gesù ha salvato il mondo intero. Gesù è il salvatore del mondo. È stato questo dichiarato addirittura dai samaritani in Giovanni al capitolo 4. Ella però venne, lo adorò e si prostrò dicendo: Signore, aiutami. E Gesù dice: non è lecito dare il pane dei figli. Attenzione a questa espressione, il pane dei figli. Cosa aveva chiesto questa donna? Mia figlia è terribilmente tormentata da un demone. Questa donna stava chiedendo liberazione e quindi guarigione, guarigione e liberazione. Stava chiedendo un beneficio, una benedizione per sua figlia. Gesù cosa risponde? Non è bene prendere il pane dei figli e darlo ai cagnolini. Cioè Gesù sta associando la guarigione, la liberazione, insomma i miracoli, l'intervento di Dio Padre, lo sta associando al pane. Non è lecito, non è buono, non è corretto prendere il pane dei figli, il pane che è destinato ai figli, e darlo ai cani. E questa donna finalmente risponde in una maniera che piace a Gesù, e ora vediamo il perché. Perché risponde: anche è vero, Signore, perché anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Ora, noi sappiamo chi è Gesù, e noi sappiamo che ogni persona è uguale per lui, che Gesù non fa differenze di nazionalità, di religione, di colore, di pelle, di valore, di stato sociale, di valore morale. Lui non fa distinzione. Il suo obiettivo è raggiungere le persone, chiunque esse siano, e in qualunque situazione si possano trovare. Qual era il problema di questa donna? Il problema di questa donna è che lei si accostò a Gesù spacciandosi per una giudea. E Gesù l'ha beccata. Perché questo serve anche di insegnamento ad ognuno di noi, prima a lei e poi a ognuno di noi. Cosa vuole insegnarci Gesù? Quando approcci il trono di Dio, è scritto in Ebrei 4, 16 che accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia. Tu non hai bisogno di approcciare il trono della grazia spacciandoti per qualcun altro. Non hai bisogno di avere delle referenze per le quali Dio ti possa guardare o ti può guardare con maggiore piacere, con maggiore grazia, o perché se tu appartieni a quel popolo avrai maggiore misericordia, se tu appartieni a quel popolo avrai più grazia dalla mia presenza, dal mio amore, se tu invece non appartieni a quel popolo, certo dovrò vedere cosa fare, ma la priorità è per... No, la priorità è per i figli. E quindi quando questa donna approccia Gesù spacciandosi per ebrea, Gesù praticamente sta dicendo: io so che tu non sei una giudea, di conseguenza la mia grazia, il mio miracolo non è per te, perché io sono venuto per la casa, per le pecore perdute della casa di Israele. Ma quando questa donna finalmente aprì il suo cuore e fece cadere la sua maschera religiosa, Gesù arrivò dritto al cuore e disse: vedi, ora possiamo parlare veramente come fratelli, perché tra me e te non c'è distinzione. Tu vuoi un miracolo spacciandoti per un'ebrea e quindi passando per il patto che Dio ha fatto con Abramo, vuoi fare un giro lungo per ricevere una misericordia, per ricevere un miracolo per tua figlia? No, io voglio che tu sappia che per me tu sei figlia di Dio e quindi il pane è un tuo diritto. Questa donna se ne andò dalla presenza di Gesù, avendo la figlia guarita, ma se ne andò non più come una cagnolina, ma se ne andò dalla sua presenza come una figlia. Vorrei che sia chiaro, è talmente importante questo concetto. Quando noi vogliamo applicare la legge, dice Paolo, noi saremo giudicati secondo la legge. Se noi vogliamo rispettare la legge, noi subiremo le conseguenze della legge. Ma se noi ci accostiamo al trono della grazia, allora non c'è più legge che tenga, non c'è più popolo che tenga, non ci sono più persone che appartengono ad una casta particolare che tengano. Perché? Perché di fronte alla grazia di Dio siamo tutti quanti suoi figli. E quindi nella grazia di Dio non c'è più un tavolo con un padre, dei figli e dei cagnolini che mangiano le briciole. No, tu sei una figlia di Dio e hai il diritto di ritornare a casa, e hai il diritto di prenderti il pane, hai il diritto di riempire il tuo stomaco, hai il diritto di aprire il frigorifero, di aprire la dispensa, tu hai il diritto di prendere tutto quello di cui ti appartiene perché è un tuo diritto nel nome di Gesù. Alleluia. Ed è così importante e fondamentale questo principio. Noi siamo figli e questi figli non sono cagnolini, questi figli mangiano direttamente dalla tavola del padre, quindi smettila di sentirti meno degno di altri, perché quando noi accostiamo il trono di Dio con delle maschere religiose perché ci sentiamo meno di qualcun altro o maggiore di qualcun altro e affrontiamo le cose di Dio con delle caste particolari, con dei livelli di santità, con dei livelli di appartenenza, con dei livelli sociali nella presenza di Dio, noi non riusciamo a comprendere che con lo stesso giudizio col quale giudichiamo saremo giudicati. Se noi vogliamo seguire la legge, saremo giudicati secondo la legge. Ma se noi abbiamo creduto nella grazia di Dio, la grazia di Dio è per ogni essere umano. Ed ecco perché quando questa donna fece crollare la maschera della religiosità, questa donna andò a Gesù cercando di ricevere un miracolo, spacciandosi per una giudea e quindi entrando a far parte del patto che Dio aveva fatto con Abramo, poteva ricevere guarigione. No, non aveva bisogno di passarsi per Giudea, di farsi passare per Giudea. Gesù l'ha sgamata subito. Però Gesù l'ha portata ad un estremo finché quella maschera non doveva cadere e crollare miseramente. Poi Gesù fece un grande complimento. Donna, grande è la tua fede. Gesù non disse questa frase, non usò questa espressione per nessun'altra persona di Israele. Lo usò soltanto per due persone che non appartenevano ad Israele. La prima persona era appunto questa donna sirofenice e l'altra era il centurione di Capernaum, tutte e due persone che non appartenevano al popolo di Israele. Ed è talmente importante comprendere la nostra posizione di figli, perché questa posizione ci dà l'opportunità di ragionare. Quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io invece sono qui a morire di fame. Voglio darti se posso dare non un'altra rivelazione, qualcosa che ci spinga ancora più oltre in questo argomento. Il figliol prodigo ritornò a casa perché voleva del pane, perché confrontò la sua fame con il pane che avevano i lavoratori di suo padre. Noi non ritorniamo a casa del padre per avere uno stipendio. Lo stipendio è dei servi, ma per i figli c'è l'eredità. Lo stipendio è dei servi, ma per i figli c'è un'eredità. E quando il figliol prodigo ritorna a casa, la sua eredità è stata ripristinata. Ed ecco che piano piano ci affacciamo a questo argomento sulla eredità. Ma prima di questo voglio leggervi un attimo qualcosa del Salmo 23 che ci parla proprio della tavola imbandita. Salmo 23 è il salmo più, probabilmente il salmo più conosciuto. L'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba e mi guida lungo acque riposanti. Egli mi ristora l'anima e mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. E il versetto 5 dice così: Tu tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici, tu ungi il mio capo con olio e la mia coppa trabocca. Vedete, Gesù usò l'espressione della tavola, del Padre, dicendo questo: non è cosa buona prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. E la donna rispose: è vero, signore, poiché anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Quindi, dando per assodato il fatto che non siamo cagnolini, che non stiamo sotto la tavola del nostro padrone, perché Dio non è il nostro padrone, lui è il nostro padre. Lo ripeto, Dio non è il nostro padrone, lui è il nostro padre. E noi non siamo sotto il tavolo come dei cagnolini, noi siamo seduti alla stessa mensa. Voglio ricordare quello che è scritto in Efesini al capitolo 2, al versetto 6, dove Paolo dice: noi siamo seduti nei luoghi celesti accanto al Padre, con Cristo e insieme a Lui. Noi siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo e in Cristo. Noi siamo allo stesso livello. Ora non so quello che tu pensi, ma questo mi parla di qualcosa di grandioso e di meraviglioso. Noi e Cristo siamo seduti allo stesso livello, siamo nella stessa tavola, siamo accanto al Padre, non siamo sotto il Padre, noi siamo accanto al Padre. Se tu pensi che Dio sia sopra di te, tu stai dicendo di te stesso che sei come uno dei cagnolini sotto la tavola del padrone. Ma la Bibbia non dice questo. La Bibbia dice, la scrittura dice che noi siamo seduti alla tavola del Padre, seduti accanto a Cristo, e godiamo della stessa identica dignità. Noi siamo non solo eredi di Dio, siamo coeredi. Paolo dice: voi non siete più servi, non siete più cani, non siete più distanti, non siete più estranei. Voi siete figli, membri della famiglia di Dio, e non solo siete figli, se siete figli siete anche eredi di Dio, e se siete eredi di Dio siete coeredi con Cristo. Significa che tra noi e Cristo, alla presenza del Padre, non c'è alcuna differenza. Significa che tra noi e Cristo, tra noi e Cristo davanti al Padre, il Padre si confonde perché non sa chi è l'uno, chi è l'altro, perché siamo tutti una stessa cosa. Ci rendiamo conto dello stato di dignità che Gesù è venuto a darci? Quando il Padre guarda verso di noi, non vede una differenza tra noi e Cristo, perché noi siamo in Cristo. Alleluia. Lui ci ha elevato ad una dignità meravigliosa, lui ci ha dato dignità, quella dignità che ti è stata levata anche dalla religione evangelica, anche nelle comunità, lì dove sei stato giudicato, lì dove sei stato massacrato, lì dove hanno parlato male di te, lì dove ti hanno puntato il dito, lì dove ti hanno detto non è più possibile che questa cosa venga da Dio, lì dove ti hanno detto non è più possibile che ti accosti alla cena del Signore, lì dove ti hanno detto che Dio non ti può benedire, lì dove ti hanno detto che c'è qualche maledizione nella tua vita, lì dove ti hanno detto che hai bisogno di liberazione. Niente di tutto questo è vero. In Cristo Gesù siamo nuove creature, le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono diventate nuove, e lui ci ha messo in una posizione di dignità. Questa è la giustizia di Dio. Siamo stati posizionati in maniera corretta nella sua presenza e siamo alla tavola con il Padre, e noi non mangiamo le briciole, noi mangiamo il pane direttamente dalla sua mano. La stessa espressione quando Gesù ha detto alla tavola, all'ultima cena, che lui prese il pane, lo divise e lo diede ai suoi discepoli. Noi prendiamo il pane direttamente dalle sue mani. Non è buono dare il pane di figli e gettarlo ai cagnolini. Gesù stava dicendo: la guarigione, la liberazione, tutto quello che ti serve per vivere una vita degna di, per questo nome, tutto questo si chiama pane. Non ci ha forse Gesù insegnato a pregare: dacci oggi il nostro pane quotidiano? Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Oh, tu apparecchi una mensa davanti a te, tu apparecchi una tavola davanti a me in presenza dei miei nemici. Noi pensiamo ogni volta che Dio, la religione ti dice che Dio è lontano, la religione ti dice che Dio ti deve perdonare, la religione ti dice che non sei abbastanza santo, la religione ti dice che Dio è arrabbiato con te, la religione ti dice che c'è qualche maledizione, la religione non ti farà mai sentire degno, la religione non ti farà mai sentire abbastanza apprezzato, la religione non ti farà mai sentire abbastanza accolto e abbastanza amato. La religione ha questo scopo. È quello di tenerti sempre sotto la spada di Damocle, a farti sentire mezzo in paradiso e mezzo all'inferno. La religione ti terrà sempre all'interno di un purgatorio che non esiste. Che non esiste. Un limbo spirituale nel quale non sarai mai abbastanza peccatore da andare all'inferno, ma non sarai mai abbastanza santo per andare in paradiso. Questa è la religione, e invece il regno di Dio ti dice: tu sei un re, tu sei una regina, tu sei un sacerdote, tu sei una sacerdotessa, e al di sopra di ogni altra cosa, tu sei un figlio, tu sei una figlia, e quindi tu hai dei diritti, e in quanto tale, il pane è un tuo diritto, il vino è un tuo diritto, tu apparecchi davanti a me una mensa in presenza dei miei nemici. Al di là, a differenza della religione che ti dice devi lottare, devi fare questo, devi fare questo, devi fare quest'altro, il Salmo 23 invece ti sta dicendo, è come se Dio ti stesse dicendo: figlio mio, vieni qua, tu mangia, ai tuoi nemici ci penso io. Egli apparecchia una tavola imbandita davanti a me in presenza dei miei nemici. Significa che mentre sto facendo una battaglia, il Padre ti dice: vieni figlio mio, mangia con me, ai tuoi nemici ci penso io. Tu intanto mangia, tu intanto arricchiati, tu intanto mangia, bevi, goditi la vita, ai tuoi nemici ci penso io. Questa è la cultura, è questa la cultura del regno che dobbiamo prendere. E qualcuno dice: ma è troppo facile. Certo che è facile, deve essere facile. E se ti sembra troppo facile questo e non ti convince, parlare direttamente con quello che l'ha inventata questa cosa, che è tuo padre, che è nostro padre. Parla direttamente con lui e ti dirà: perché dovrebbe essere difficile? Se già la vita è difficile, se già hai mille lotte, perché non dovrebbe invece essere facile nel regno di Dio? Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. È Gesù che l'ha resa facile, è Gesù che l'ha resa semplice. Siamo noi che la complichiamo, siamo noi che rendiamo le cose difficili, mentre il Vangelo è semplice e noi l'abbiamo complicato. Perché? Perché questo complicare il messaggio del Vangelo è un interesse di tutti quelli che vogliono dominare sopra la tua vita e vogliono tenerti sotto scacco. Io, credetemi, io ricevo tante email, tanti messaggi di gente che mi racconta storie di quello che succede a volte all'interno delle comunità, e io impazzisco e dico: ma come fate a stare in quei luoghi? Persone che non fanno altro che andare in comunità, andare ai culti e hanno bisogno, dopo 50 sedute, hanno ancora bisogno di liberazione, hanno ancora bisogno di essere liberate da demoni, hanno bisogno di essere perdonati da qualche peccato o essere sciolti da qualche legame. Quelle non sono comunità, quelli sono manicomi. Voi dovete scappare, andatevene via più lontano, dovete fuggire e stare lontano da certi luoghi, da persone che vi dicono che se non dai la decima non vieni benedetto, che se non sei sottomesso al diavolo entra a casa tua, che se non sei fedele a fare certe cose allora Dio non ti prenderà non prenderà in considerazione le tue preghiere. Voi dovete stare lontani da certi luoghi, da certi luoghi. Il messaggio del Vangelo, il Vangelo del Regno è un messaggio semplice. Egli apparecchia davanti a me, tu apparecchi davanti a me la mensa, la tavola imbandita. Ah, dove c'è tutto questo ben di Dio meraviglioso. Pensa alle cose più buone da mangiare. Pensale, sono lì, preparate per te. Dio che ti dice: figlio mio, vieni qua, mangia, ai tuoi nemici ci penso io. Oh, lui unge il mio capo con olio. E questa rappresenta la benedizione del Padre. Il modo di accogliere, questo è qualcosa che noi non possiamo comprendere. Questa è cultura ebraica allo stato puro. Quando tu entri a casa di un rabbino, quando tu entri a casa, una volta quando si entrava a casa degli ebrei credenti, prima di tutto dovevi essere ebreo, perché se non eri ebreo non potevi entrare da loro. Veniva versato l'olio sul capo, ti venivano lavati subito i piedi e ti veniva data una coppa di vino. Tutto questo come accoglienza. Alla presenza del Padre noi veniamo accolti in questa maniera. Olio sulla testa, lavaggio dei piedi. È una coppa traboccante di vino. Non è meraviglioso? E per certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Perché? Perché sono suo figlio, perché lui è mio padre, perché lui è il mio pastore e nulla mi mancherà. Lui è mio padre e lui si prende cura di me. Lui è mio padre e lui non permetterà che io possa mendicare il pane. Guardate cosa è scritto nel Salmo 37, guardate qua che bello. Salmo 37. Salmo 37, il versetto 25. È Davide che scrive: io sono stato fanciullo ed ora sono diventato vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato, né la sua progenie mendicare il pane. Eppure io vedo così tanti credenti che non riescono a riempire il proprio stomaco, ma che si accontentano di briciole. Non perché Dio sia cambiato, non perché il diavolo sia più furbo, ma perché sono state loro insegnate talmente tante bugie sulla religione, sul cristianesimo. Sono state insegnate così tante bugie che queste persone non riescono a vedersi per quello che in realtà sono. Ed ecco perché il messaggio del Vangelo del Regno è un messaggio talmente sconvolgente, talmente irritante per i religiosi, che ti prende e ti rivolta come un calzino e non può più farti rimanere uguale. Io prego con tutto il mio cuore, questa è la mia santa ossessione, la mia passione, quindi un'ossessione positiva, questa è la mia santa ossessione, la mia passione, che ognuno di voi possa realizzare chi è in Cristo. Che ognuno di voi possa realizzare la propria identità, che ognuno di voi possa realizzare la propria eredità, che ognuno di voi possa realizzare la propria autorità, che ognuno di voi possa realizzare così profondamente questa verità che il diavolo non potrà mai più prendersi gioco di voi, mai più prendersi gioco di te. Sono stato vecchio, sono stato giovane e ora sono vecchio, dice Davide, alla fine della sua vita. Non ho mai visto il giusto abbandonato, né la sua progenie mendicare il pane dei figli, il pane, non il pane dei religiosi, non il pane degli evangelici, il pane dei figli, non il pane dei cattolici. Non è per un qualche categoria particolare di credenti, è per ogni persona che vive sulla faccia della terra, per tutto il genere umano che oggi vive sulla faccia della terra. Ed è talmente potente questo messaggio che se lo facciamo nostro, la nostra vita cambia. Ricordati, il pane dei figli, il pane dei figli. La donna chiese guarigione, liberazione, chiese un miracolo e Gesù lo chiamò il pane dei figli. Se tu sei figlio, tu sei erede di Dio, sei coerede di Cristo, con Cristo. Se tu sei figlio, e lo sei, allora il pane è per te. Il pane è per te, non hai bisogno di dividertelo con qualcun altro, perché c'è pane in abbondanza nella casa del Padre. E se i lavoratori salariati hanno pane in abbondanza, allora quanto pane hanno i figli? Padre, grazie con tutto il cuore per questa sera, grazie per come ti prendi cura di noi, grazie per come ci aiuti a comprendere sempre di più, verità che riguardano la nostra identità, la nostra eredità e la nostra autorità. Grazie per il Vangelo del Regno. Grazie per il Regno e grazie per la buona notizia del tuo Regno. Ed è per questo che voglio benedirti con tutto il cuore, voglio benedire ogni persona che sta ascoltando in questo momento. Avrete questo studio fra qualche ora nel nostro sito senzamisura.org e anche il video, chiaramente. Voglio ricordarvi che stiamo lavorando per rendere questa scuola e anche questo canale in realtà disponibile 24 ore su 24 entro la fine di quest'anno. Vogliamo iniziare da settembre a fare più lezioni, a rendere questo servizio in maniera ancora più forte, ancora più determinato e più efficace. Pregate per noi, abbiamo bisogno delle vostre preghiere, abbiamo bisogno delle vostre offerte, abbiamo bisogno della vostra generosità per fare in modo che questo sogno, che questo progetto del quale Dio ci ha parlato esattamente qualche anno fa, esattamente nel 2007, Infuocati per Dio del 2007, che questa spada di Golia, per come la chiamò il Signore, ce la rivelò il Signore, possa essere finalmente attivo senza mai più spegnersi. Ed è per questo che abbiamo bisogno di voi. Grazie, grazie con tutto il cuore per essere stati con noi, grazie per come ci seguite, grazie per il vostro amore, grazie per la vostra pazienza, grazie per le vostre preghiere, grazie per il vostro sostegno, grazie per ogni messaggio, per ogni SMS, per ogni email, per ogni commento che fate, vi benediciamo con tutto il cuore, vi ringraziamo per come ci permettete e ci incoraggiate ad andare avanti. Grazie, alla prossima.